Regista Giancarlo Sepe, grazie di essere con noi, buongiorno naturalmente.
Grazie a voi, buongiorno a tutti.
Allora, intanto com'è andata ieri sera?
Direi molto bene, perché tanti applausi, molta attenzione, anche perché si era molto curiosi di capire come si potesse fare per il teatro.
Che è un po' quello che vogliamo capire anche noi. Io ho letto che lei in realtà aveva in mente il film, il classico di Stanley Kubrick del 75, però poi dal film è andato invece a recuperare anche il romanzo dell'Ottocento, da lì appunto prendendo molto ispirazione anche per i personaggi, e quindi diciamo come ha lavorato.
È ovvio che io ho fatto lo spettacolo perché avevo visto il film, perché confesso di non conoscere, non conoscevo in pratica il romanzo, quindi spinto dalla bellezza del film sono andato a ricercare il romanzo di Thackeray, e lì ho capito una cosa molto molto importante che nel film non c'era. In pratica Kubrick parla di Barry Lyndon in terza persona, non dandogli mai la parola e non dandogli mai la possibilità di farsi capire, di redimersi, di avere dei contraccolpi emotivi, dei ripensamenti, come a volte succede nel romanzo. E il romanzo invece, a differenza del film di Kubrick, che era in prima persona, in pratica il personaggio si rivolgeva direttamente ai lettori, e mi è sembrata questa una cosa molto molto interessante, teatrale, anche perché si vedeva un Barry Lyndon non fossilizzato nella colpa e in tutto quello che lui aveva fatto, ma comunque che aveva qualche alternanza, qualche dubbio su quello che lui stava facendo e come si stava comportando nella vita. E questo mi ha dato la stura per poter aprire il discorso su Barry Lyndon. Ecco.
Un Barry Lyndon dunque che si rivolge direttamente al pubblico, no? Alla platea.
Sì, è una cosa insolita, perché per un romanzo del Settecento rivolgersi direttamente a lui, per esempio in qualche passo del romanzo, dice proprio così: non sobbalzate sulla sedia, evidentemente si rivolge al lettore, ma io ho fatto questo perché era necessario che in quel momento facessi così. Allora evidentemente il rapporto era proprio, diciamo così, tra virgolette, confidenziale tra lui e il lettore. Però ho capito che se questa persona fosse stata un essere umano in carne ed ossa, avrebbe dato ancora di più la possibilità al pubblico di entrare nei meandri della storia di Barry Lyndon e non subito, diciamo, classificarlo per un mendace, per una rivista, per un avventuriero senza scrupoli, per un baro, tutte cose che lui è insomma. Però delle volte ha i sentimenti. A un certo punto dice: io sposo la testa di Lyndon per i suoi soldi. Allora si rivolge al pubblico e dice se c'è un altro come me che è disposto a dirmi questa verità.
Certo.
È una cosa importante, perché ha qualcosa di non dico di senza, ce l'ha, anche se sporca.
La sento un po' distante, Sepe, ecco, proviamo a sentirla meglio, abbiamo perso l'ultima parte di quello che ci stava raccontando. Senta, un'altra cosa molto importante, pensando appunto a Barry Lyndon e pensando ovviamente a Kubrick, perché guardi, molti come lei hanno visto il film ignorando il romanzo, era intanto riuscire a sintetizzare una storia, che è una storia, come ci raccontava, piena di avventure, di disavventure, rocambolesca fino alla fine, fino all'ultimo minuto. E poi, diciamo, quando uno pensa al film di Kubrick, pensa anche all'aspetto scenografico, all'elemento estetico che è veramente incredibile nel film. Fu minuziosa la ricostruzione degli ambienti, anche degli abiti.
Il Settecento, credo che noi lo abbiamo conosciuto tramite Kubrick, perché fino a quel momento c'era sempre stato un Settecento un po' raccogliticcio, un po' cinematografico, un po', diciamo, carnevalesco, costumi, altro, era tutto quanto abbastanza raccogliticcio. Arriva Kubrick, io poi ho avuto l'avventura di conoscere e di parlare con lo scenografo Ken Adam, che era un grande scenografo, e mi raccontava che non si poteva con Kubrick tradire le sue attese, perché le sue, diciamo, informazioni sul secolo erano così particolarizzate che quando lui arrivava a parlare con i suoi collaboratori, quindi anche Ken Adam, che ha preso anche il premio Oscar poi tra l'altro, e Ken diceva, lui portava una intera biblioteca per suffragare la ricerca sul Settecento, quindi non era un inventore di abiti o di situazioni. Non so se lei ricorda il film della Coppola, Maria Antonietta.
Certo, come era, no.
Ecco, quello è un'invenzione invece, quello era tutto invenzione. E io devo dire che a me piace moltissimo Maria Antonietta, perché trovo che ci sia una versione pop, no? Della storia.
Se, come no, come no, come non scordare, ecco, quell'immagine, ad un certo punto c'è una sorta di panoramica sugli abiti e sulle scarpe della regina. Bravo. E compaiono le famose All Star, ecco, le scarpe della ginnastica.
Io devo dire che è una cosa bellissima. Io ho fatto proprio, sono fatto un salto sulla seggiola, perché quando ho visto che c'era questa libertà, io adoro la libertà, però adoro anche una persona come Kubrick che ci introduce a un secolo che noi conoscevamo solo attraverso il romanzo, ma non avevamo mai visto, dico visto, e quindi lui ce l'ha fatto vedere come se fosse stato un film di fantascienza, perché noi entravamo in un mondo che conoscevamo che esisteva, però non sapevamo come fosse fatto, e questa cosa è straordinaria. Però c'ha anche delle colpe il film, e dico quali. Il primo tempo è meraviglioso, il secondo meno. Il secondo, perché si incancrenisce sulla figura del figlio, del padre che fa il possibile per diventare nobile, per assumere il nome dei Lyndon, eccetera, eccetera, e comunque un po' si attorciglia su se stesso, non dà più quella vivacità espressiva che aveva il primo tempo, che invece è indimenticabile, secondo me. E quindi anche il romanzo, per esempio, che sono 500 pagine, lei deve sapere quante avventure, ma quante volte si ripete un'altra volta, quindi il romanzo anche circola su se stesso. Quindi Kubrick ha preteso di fare 3 ore e mezza di film, però intendiamoci, un romanzo di 500 pagine, facendo quello che ha fatto straordinariamente. Io l'ho fatto in 1 ora e mezza perché avevo la possibilità, il teatro ha una qualità che il cinema non avrà mai, ha l'immediatezza, ha il pulsare dell'attore, ha la sensazione di rivolgersi al pubblico, ha una sensazione che il cinema non può dare, invece in questo caso c'è, quindi un rapporto simbiotico ma dialettico fortissimo, che mi sembrava potesse anche raccontare delle cose importanti, per esempio che la contessa di Lyndon non era bella, ecco, non era questo granché, questo è il romanzo che lo dice, poteva raccontare che lei si trasformava con i suoi sospirati amanti e lui riesce a prenderla, a ghermirla, dopo la morte del marito, solo perché aveva intercettato i messaggi degli amanti a lei, alla contessa di Lyndon, e quindi ricattandola la sposa.
Certo.
Quindi non c'è né amore come c'era in Kubrick, non c'era neanche quella famosa scena in cui lui tenta sulla terrazza di notte durante il gioco che c'è dentro di sedurla, come farà, quindi è una lotta invece che un accordo quello tra la contessa di Lyndon e lui. Quindi di queste cose, di queste particolarità, il nostro spettacolo è pieno di annotazioni che in qualche modo in certi momenti ribaltano addirittura il film. E questo quindi ha reso tutto molto, ma molto interessante.
Bene, allora non ci spoileri altro, perché
no,
preferiamo venire a vedervi, a sentirvi alla Pergola di Firenze fino al 14 di aprile. Grazie ancora Giancarlo Sepe, davvero, e
grazie
buon
a voi,
lavoro, a risentirci, a presto.
Grazie. Anche a voi.